Che dire, come annunciato, come al solito nelle giornate post-elettorali, le rassegne stampa sono sempre piuttosto particolari, per capirci. Cominciamo con, come al solito, con Corriere e Repubblica, il Corriere della Sera, e per il resto si va più o meno sull'onda della stessa falsariga, dedica le sue prime 23 pagine alla tornata elettorale di ieri, per cui leggiamo un po' i risultati e qualcosa, poi fuggiamo perché sennò si muore. Allora, si apre così: Milano, Napoli e Bologna al centro-sinistra, a Roma Michetti avanti. E questo, vabbè, l'estremissima sintesi dell'andamento elettorale. Il commento principale di Francesco Verderami, che dice, che scrive: un voto che non sfiora il governo, la partita vera si giocherà per il Colle. Draghi va avanti e convoca per oggi il Consiglio dei Ministri sulla delega fiscale, quindi si procede speditamente. Poi ci sono le analisi città per città, il Corriere parte ovviamente con Milano, dove Sala centra l'elezione al primo turno, quasi il 60%, mai successo. Il candidato del centrosinistra raccoglie più consensi della coalizione, l'affluenza non supera il 47%. E poi c'è ovviamente Sala che esulta, che dice: è un risultato quasi storico il mio, ottenuto 50.000 voti in più rispetto alle elezioni del 2016. E questo da un lato. Dall'altro c'è la destra, che a Milano in tempi recenti si è formata. Il berlusconismo e la destra berlusconiana nascono a Milano nel lontanissimo 1993, con la vittoria alle elezioni comunali di Formentini. Non c'era ancora addirittura Forza Italia, però insomma c'era quell'humus che l'avrebbe creata e che avrebbe fatto rimanere Milano nelle mani della destra per quasi 20 anni, insomma. E invece a Milano la destra va molto male, la Lega scende all'11%, la rincorsa dei Fratelli d'Italia si ferma a un passo. Alle europee del 2019, quindi 2 anni fa, non 20, il Carroccia aveva raggiunto il 27,4%. Poi da Milano a Roma, qui la capitale volta pagina, sarà derby PD centrodestra, la sindaca sconfitta dice: non dirò chi scegliere. E Fratelli d'Italia supera di 3 volte la Lega, così come Calenda, che sorpassa anche il PD ed è il primo partito. Un romano su 2 non va ai seggi, questo più o meno in tono con il resto. Poi c'è una lunga intervista a Calenda, che molti dalle parti del Corriere non solo avrebbero visto volentierissimo come sindaco. Il duello fra Gualtieri e Righetti, Michetti, che hanno questo entusiasmo tipico del ristoratore a cui vai a chiedere una pizza alle 11:30 di sera perché magari hai finito di lavorare tardi e quello vorrebbe chiudere e dice: vabbè, te la faccio, però proprio si vede che vuole andare a casa. Ecco, più o meno tutti e due stanno così. E Michetti cauto, Gualtieri spera, ballottaggio all'ombra del ponte. Il ponte sarebbe il ponte di ferro che è bruciato ma non crollato, almeno non è crollato nella sua, per fortuna, struttura completa qualche giorno fa, a degna rappresentazione di quello che accade in città. Nel frattempo stamattina ci siamo svegliati con un altro rogo, quello nel deposito ATAC di Tor Sapienza, uno dei più grandi della città. Torna il bipolarismo dunque con l'incognita Grillo, scrive Tommaso Labbate. E poi c'è una pagina per la sindaca che se ne va. Poi si passa a Torino, anche qui crollo 5 Stelle, Lo Russo in testa a sorpresa. E anche qui un'intervista, un dialogo con l'ex sindaca Appendino, che però a differenza della Raggi, come è noto, non si è voluta ricandidare. La fase espansiva per noi è finita, prendiamone atto, dice la Appendino. Mi ricordo un po' la formula usata per descrivere la fine della spinta propulsiva dell'Unione Sovietica. Beh, stiamo parlando di secoli e secoli addietro. Poi abbiamo detto Milano, Roma, Torino, Bologna, dove trionfa l'Epore doppia il suo avversario, premiata la politica del noi. Qui il PD e il centrosinistra, diciamo, si presentava in coalizione con i 5 Stelle, che però hanno preso pochissimo, insomma poco più del 3%. Situazione identica a Napoli, dove Manfredi fa il pieno, e anche qui coalizione centrosinistra 5 Stelle. I 5 Stelle sono andati un po' meglio, hanno addirittura superato, seppur di poco, il 10%. E poi le varie altre città, la regione Calabria, le interviste, insomma, possiamo andare anche oltre per ora. Le altre notizie. La prima è quella relativa alle politiche vaccinali, pagina 24 e pagina 25. Arriva il via libera dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, alle terze dosi di Pfizer e Moderna. Il richiamo possibile già 28 giorni dopo la seconda iniezione per i fragili, dopo almeno 6 mesi per gli altri. Poi si parla di questa nuova pillola anti-Covid che sta destando grandi speranze negli Stati Uniti. Come funziona, quanto è sicuro e quali benefici porta. Quindi i richiami già pronti, i richiami dei vaccini, saranno in campo anche i medici di base. Siamo in grado di garantire dosi a tutti i concittadini, annuncia Figliuolo, ma aspettiamo indicazioni dal CTS. La pandemia nel mondo, riaprono le scuole in diversi stati dell'India e l'avvio della campagna vaccinale finalmente partita sembra far tirare un sospiro di sollievo nel subcontinente indiano. Il ministro della salute ha comunicato che il conteggio totale dell'infezione attiva è il più basso da 200 giorni, anche se nei prossimi giorni i morti, al ritmo di 180 al giorno e 23.000 casi ogni 24 ore, arriveranno alla soglia simbolica di 500.000, quelli ufficiali, perché anche qui, come è noto, ma come le stesse più migliori, diciamo, autorità scientifiche indiane hanno sottolineato, è una cifra che va moltiplicata almeno per 3, almeno. Poi la vicenda Pandora Papers, pagina 26, indagini in 9 paesi, gli USA si scoprono paradiso fiscale. Beh, insomma, lo si sapeva anche questo già da tempo, il caso South Dakota, dove si moltiplicano i trust di cui non si conosce il beneficiario, ma non è soltanto il South Dakota, diciamo, l'unico stato dove si possono fare degli accrocchi fiscali del genere. Un altro, per esempio, se non vado errato, è il Delaware, e funziona così in una situazione di, diciamo, di stato federale, e ci sono degli stati che in qualche modo cercano di rendere più facile l'approdo di capitali, insomma, senza stare a fare troppe domande, sostanzialmente. Poi dai Pandora Papers a Facebook, nella pagina successiva, l'ora nera di Facebook, prima la gola profonda, poi il blackout globale. La manager Frances Haugen si rivela in TV, profitta infatti prima di tutto. Chi è questa Algen? Era una manager di primo piano di Facebook che ha visto dall'interno le distorsioni spesso segnalate da entità esterne e sempre negate da Facebook, e ha deciso di denunciarle. A maggio, dopo lo smantellamento del suo team, ha lasciato Facebook, ma prima ha copiato migliaia di pagine di documenti interni che ha dato in modo anonimo al Wall Street Journal. È il materiale sul quale nelle settimane scorse il quotidiano finanziario ha costruito i suoi Facebook Files. Un'inchiesta in 5 puntate dalla quale emergono fatti gravi come il funzionamento redditizio ma socialmente distorto di un algoritmo che diffonde strutturalmente discordia perché è costruito per massimizzare i contatti e il tempo trascorso dagli utenti sulle sue piattaforme. E insomma anche qui diciamo piove sul bagnato, nel senso che sono questioni che purtroppo ben si sapevano, ma adesso diciamo vengono ufficialmente ratificate. La nostra città, pagina 31, un braciere usato per cucinare l'innesco del rogo al ponte di ferro. Un braciere usato per cucinare, scusate, l'innesco del rogo al ponte di ferro. In due foto un fornelletto acceso e alcune pentole. Si indaga per incendio colposo. Beh, certo, se metti centinaia di persone in condizioni di dover sopravvivere sulle rive del fiume, poi è anche normale che questo accada. Diciamo la plastica conclusione di un'amministrazione che su questo ha fatto l'orripilanza, come purtroppo molto poco segnalato nel corso di questi 5 anni. È polemica sul degrado della zona, si pensa a un comitato per l'ordine della sicurezza, ma c'è poco da ordinare e assicurare, perché se questi, cioè o si, uno rischia di apparire cinico, ma o si eliminano tutti fisicamente, li si raduna sul greto del fiume, si fucilano qualche centinaia di persone, il problema finisce, ma prendere tutte queste persone, dargli un calcio nel sedere e dirgli andare altrove, se ne andranno altrove dove vivranno in condizioni ancora peggiori di quelle in cui già sono costrette a vivere, e queste situazioni si riproporranno. Vabbè, e poi abbiamo la cronaca ancora dalla Liguria, dove è pioggia record, in 12 ore è caduta la quantità di pioggia che un tempo cadeva in un anno. E allagamenti e frane, oggi nuova allerta rossa anche su parte di Piemonte e Lombardia. Con questo direi che possiamo chiudere la lettura del Corriere della Sera e spostarci a quella della Repubblica. Come detto, anche su Repubblica non è che cambi molto la situazione, nel senso che anche qui abbiamo una ventina di pagine tutte dedicate alle elezioni amministrative, con tutti i numeri, per quanto in molta parte dei casi non siano numeri ufficiali, visto che l'ufficialità sta arrivando in queste ore. E non c'è molto altro da aggiungere rispetto a quanto abbiamo letto finora. È interessante notare come la prima notizia che viene affrontata subito dopo la lenzuolata elettorale è quella relativa alle difficoltà di Facebook. Pagina 20, guai della galassia Zuckerberg, Facebook e WhatsApp bloccati per ore. Nel giorno in cui l'ex dipendente Francis Haugen accusa il social network di nuocere agli utenti per fare profitto, in rete crollano tutti i servizi. Scrive Riccardo Luna un'analisi del titolo "È il momento di cambiare i social". 2 anni fa esatti, il 7 ottobre 2019, uno dei più guru più ascoltati della Silicon Valley venne in Italia a dirci che il sistema perverso dei social network sarebbe crollato dall'interno, perché gli ingegneri che ci lavorano avrebbero detto basta, avrebbero preteso un cambio di rotta che non mettesse più il profitto davanti a tutto, anche a costo di fomentare i nostri peggiori istinti. Sembrava una sparata utopistica quella di Jaron Lanier, anche perché un anno prima aveva dato alle stampe un pamphlet nel quale spiegava le 10 ragioni per cui cancellare subito gli account social, cosa che quasi nessuno si era guardato dal fare, anche se le ragioni erano e restano fondate. Riassumendo, sono queste. I social network, e in particolare Facebook, aumentano i loro profitti se in rete ci comportiamo peggio, se la spariamo grossa, se insultiamo qualcuno, se ci azzuffiamo, e quindi gli algoritmi che sovrintendono al loro funzionamento cercano di farcelo fare. Questa cosa, che allora era la tesi di un guru, adesso la ritroviamo scritta nei documenti che un ingegnere informatico ha passato al Wall Street Journal, che li sta pubblicando da settimane sotto il titolo minaccioso Facebook Files. Qualcuno potrebbe osservare che il Wall Street Journal è di Rupert Murdoch, forse il più grande editore tradizionale del mondo, uno che Mark Zuckerberg non lo sopporta affatto. Altri ricordano di un burrascoso incontro fra i due nel 2016 nella villa di Murdoch a Sun Valley, in cui il magnate avrebbe minacciato di scatenare i suoi giornalisti contro il re dei social. Ma restiamo ai fatti, e i fatti sono che ora è ufficiale che a Menlo Park, cioè la sede di Facebook, sapessero degli effetti degli algoritmi che fanno funzionare le loro piattaforme, ottimi per i profitti ma sostanzialmente nocivi per la convivenza civile, e lo sappiamo perché ex dipendenti di Facebook hanno deciso di rivelarlo, come diceva la profezia di Jaron Lanier. Ora però in cortocircuito cognitivo lampante ieri abbiamo compreso non solo la pericolosità dei servizi della classe di Facebook, ma anche che non ne possiamo fare a meno. Quando Facebook, WhatsApp e Instagram hanno smesso di funzionare, le comunicazioni di centinaia di milioni di persone nel mondo si sono interrotte, e non è stato bello, non ci siamo scoperti migliori. Nei social non scorre solo il male del mondo, ma anche le nostre vite, i nostri affetti, i rapporti lavorativi. Dei social abbiamo bisogno, non ne faremo a meno, ma è venuto il momento di cambiarli davvero, almeno questa il parere di Riccardo Luna. Poi le cronache, pagina 21, truffe sulla porta aerea, US Navy alla caccia del manager catanese Salvatore Rafaraci, il più grande fornitore della flotta, arrestato con un raid a Malta, ma i suoi avvocati sono riusciti a farlo libera. Succede anche questo. Poi ci sono i Pandora Papers, anche qui ci sta un po' di tutto, diciamo, dal re Abdallah di Giordania all'amante di Putin, da qualche politico italiano di cui ancora non si sa il nome ai grandi nomi, alcuni grandi nomi dello sport, insomma ci si può purtroppo davvero sbizzarrire. Che cos'altro per quanto riguarda pure Repubblica, probabilmente non c'è molto da aggiungere. Nella sezione dell'economia però va segnalata, e se ne parlava anche in prima pagina, un'alleanza per stoccare gas, questo il piano dell'Unione Europea contro il caro energia. Oggi la Commissione presenterà il suo progetto, un consorzio volontario fra le aziende europee e delle reti per comprare insieme e immagazzinare il metano, tutele per i consumatori più deboli. Bruxelles solleciterà gli Stati a difendere le famiglie più povere, interventi temporanei nel rispetto del mercato, rassicura Gentiloni, non sia mai che il mercato poi si prende e ci si deprime, ecco, si abbacchia. Mi pare basta per quanto riguarda Repubblica, e allora a questo punto dalle colonne di Repubblica possiamo passare a quelle del manifesto. Anche il manifesto ovviamente parte con il voto, diciamo, seppure meno pagine, visto che la foliazione è ridotta. E che cos'altro da segnalare? Diciamo, i numeri sono quelli, quindi non è che c'è molto altro da aggiungere. L'analisi di Andrea Colombo è piuttosto, diciamo, secca. La si trova a pagina 3. Dopo la Waterloo, la destra corre verso l'abisso. Salvini difende i candidati fallimentari. La Meloni è contenta, ma insomma la situazione generale non sembra essere delle migliori. Poi, diciamo, passata tutta la lenzuolata elettorale, abbiamo le elezioni in Germania, anzi il dopo il voto in Italia, il dopo voto in Germania, pagina 8. Sebastiano Canetta intervista Horst Kars, esperto dell'Istituto di Analisi Sociale della Fondazione Rosa Luxemburg. Da sempre, scrive Canetta, il più autorevole interprete dei risultati elettorali della Linke, la formazione della sinistra tedesca, che però alle ultime elezioni è andata piuttosto male. La Linke ha fallito, dice Kars, ora serve più che un nuovo inizio. Perché mai un elettore dell'est avrebbe dovuto appoggiare la richiesta del salario minimo di 13 euro quando i 12 promessi dell'SPD gli davano già l'aumento del 25%, si chiede Kars. Alla catastrofe hanno contribuito debolezze tattiche e strategiche. Da tempo nel partito c'è un blocco fra tre diversi campi. Nel frattempo le trattative per formare un nuovo governo in Germania sono ancora in salita, i Verdi sentiranno i propri iscritti, i liberali aperti a tutto. Poi abbiamo l'Afghanistan, l'ISKP, cioè la provincia del Khorasan dello Stato Islamico, rivendica l'attentato alla moschea di Kabul. Intanto i talebani annunciano che è stato eliminato il numero uno della formazione nella provincia di Kunar, confutata la tesi dei turbanti neri circa la capacità del monopolio della forza. Insomma, ci attendiamo un già c'è in effetti una guerra civile fra talebani e Stato Islamico, davvero un paese sprofondato nella peggiore situazione che si potesse immaginare. Poi che cosa abbiamo? Ne parleremo durante Radio Euskadi. Ancora una volta la giustizia di un altro paese europeo ha dato la ragione a Carles Puigdemont e messo in ridicolo il giudice dell'Audiencia Nazionale Spagnola Pablo Llarena, che si ostina a dare un'interpretazione della legge ripetutamente sconfessata dai suoi omologhi al di fuori dei confini spagnoli. Sono bastate infatti 2 ore perché la Corte d'Appello di Sassari accogliesse la richiesta formulata sia dalla Procura Generale sia dalla Difesa. Il Consiglio, composto dai magistrati Marinato, Azzene e Lupino, ha sospeso il procedimento di estradizione a carico dell'ex presidente catalano Puigdemont, che è ancora una volta libero come l'aria. Poi abbiamo la pagina delle culture è dedicata in massima parte e a Rossana Rossanda, un cui testo è in fase di pubblicazione, e a Antonio De Benedetti che ci ha lasciato ieri. Ancora sempre dalla pagina della cultura, il weekend al cinema che è andato tutto sommato piuttosto bene, e quindi anche nei cinema insomma sembra si sia lentissimamente ritornando a una qualche forma di normalità. E poi l'ultima pagina del manifesto è dedicata ai Pandora Papers, il vaso criminale, lo definisce Roberto Ciccarelli. Indagine in 9 paesi dopo un'inchiesta giornalistica sull'evasione fiscale globale, politici e VIP smentiscono. Ci sono insomma tutta una serie di nomi e di situazioni dal Medio Oriente all'America Latina, passando per Africa ed Estremo Oriente. Allora, così il manifesto. Poi che cos'altro? I giornali successivi, magari anche qui le questioni elettorali le lasciamo un po' da parte, visto che insomma quelle sono. Su Avvenire, a pagina 2 c'è un interessantissimo breve intervento di Gianfranco Marcelli sui Balcani, dal titolo "Attenti a trascurare il ginepraio dei Balcani". Scrive Marcelli: Quello che si apre stasera nel castello sloveno di Brdo, tra l'Unione Europea e i sei paesi dei Balcani occidentali, corre il serio pericolo di risolversi nell'ennesimo summit all'insegna della buona volontà espressa a parole ma dell'inconcludenza nei fatti. E sarebbe davvero una iattura non solo per le prospettive di ingresso ai nuovi membri dell'Unione Europea, ma anche per la pacifica coesistenza fra gli stati sorti dopo il dissolvimento della Jugoslavia e quindi per la sicurezza dell'intera Europa. Pur presentandosi all'appuntamento con un cospicuo programma di aiuti alla regione per i prossimi 7 anni, i vertici di Bruxelles sanno di non avere alle spalle una forte volontà dei 27 dell'Unione Europea di concludere il dialogo fino a compiere nuovi passi verso la reale integrazione di un'area cruciale per la stabilità del continente. Non è solo questione di stanchezza d'allargamento che affligge da tempo opinioni pubbliche e governanti di alcuni paesi, si ha l'impressione che una sorta di miopia strategica affligga gran parte ormai dell'establishment politico europeo. La settimana scorsa, proprio in vista dell'appuntamento di domani, la presidente della Commissione von der Leyen ha trascorso 3 giorni fitti di incontri nelle 6 capitali di Albania, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Bosnia, tutte presenti domani a Brdo. Ha potuto così verificare di persona, ad esempio, quanto una controversia apparentemente minore, come la cosiddetta guerra delle targhe fra Serbia e Kosovo, può riaccendere nel giro di poche ore tensioni incontrollabili, con tanto di schieramento al confine di truppe di entrambe le parti, di allerta della NATO e di ispezione del ministro della difesa di Belgrado, che non ha mai riconosciuto l'indipendenza di Pristina, in compagnia dell'ambasciatore russo. Per fortuna le parti hanno alla fine siglato una tregua a Bruxelles, dandosi 6 mesi per chiudere la vertenza. Sostando a Podgorica, la presidente della Commissione ha poi avuto modo di capire bene a che punto è la dipendenza economica del Montenegro dalla Cina. Pochi sanno che 3 mesi fa, causa la mancata restituzione della prima rata di un prestito di quasi 1 miliardo concesso nel 2014, Pechino stava per acquistare la sovranità su un bel tratto di territorio montenegrino. Lo prevedeva il contratto firmato dal piccolo stato balcanico con il gigante cinese in caso di inadempienza, ma a Berlino, come a Parigi e Roma, se ne sono accorti solo in estremis, evitando per il momento, si chiede Marcelli, che gli uomini di Xi Jinping si insediassero da completi padroni nel porto adriatico di Bar, a 200 km dalle nostre coste. Infine, nella sua tappa a Skopje, la stessa von der Leyen, speriamo si sia fatto un'idea di come superare il veto bulgaro alla trattativa finale per l'ingresso della Macedonia nell'Unione Europea, giustificato da un'impuntatura linguistica di Sofia che non riconosce al macedone lo status di lingua autonoma dalla propria. Tutto ciò negli stessi giorni in cui Putin ed Erdogan, entrambi attentissimi alla regione, al centro del vertice di domani, ostentavano grande amicizia sul vicino Mar Nero. C'è una lezione di sintesi che si può trarre dalla casistica descritta? Forse sì. Il ginepraio balcanico resta una delle prove più delicate e spinose per il presente e il futuro dell'Europa, ma cercare di tirarsene fuori o di ignorarlo sperando di non pungersi sarebbe l'errore più drammatico. Questo il punto sui Balcani, mi sembrava piuttosto interessante. Abbiamo poi diciamo tutta la parte dedicata alle elezioni, il lunedì nero del centrodestra, lo sintetizza così il quotidiano, e forse diciamo basta e avanza. L'immarcescibile Mastella avviato verso l'ennesima rielezione a sindaco di Benevento, e poi come dire non molto altro. Che cosa abbiamo poi? L'altra notizia principale di oggi per avvenire, così come per il Riformista: in Libia crimini di guerra, qui siamo a pagina 10, la denuncia della missione d'inchiesta indipendente dell'ONU, è stato violato il diritto umanitario, migranti, richiedenti asilo, rifugiati e prigionieri sono particolarmente a rischio di violenza sessuale. Gli esperti hanno raccolto ed esaminato centinaia di documenti, intervistato oltre 150 persone e svolto indagini in Nord Africa e in Italia. Alcune richieste di ispezioni nei centri sono rimaste senza risposta. Le rivelazioni shock: donne e uomini possono essere costretti a spogliarsi nudi, a compiere atti sessuali con altri e essere testimoni di uno stupro da parte di altri. E poi a Tripoli la fabbrica Lager, in 4.000 presi ed arrestati, le immagini del centro di Al-Mabani diffuse sui social media dagli attivisti dopo l'arresto ripropongono le condizioni inumane di sovraffollamento. La condanna delle Nazioni Unite in Libia prelevati con la forza nelle loro abitazioni. Poi che cos'altro abbiamo? C'è un'intervista al direttore di Etilat Roz, quotidiano simbolo, a Kabul. I nostri giornalisti torturati, dice Zaki Dariabi, solo l'inizio della fine dei media in Afghanistan. Dariabi è stato convocato dai fondamentalisti, volevano scusarsi per le frustate dei nostri colleghi che avevano qualcosa da comunicare. Il messaggio è stato chiaro, la situazione nel paese è cambiata, è ora di adeguarsi. Poi dagli esteri, dall'Etiopia, il premier Abiy Ahmed al bis tra le polemiche, il capo del governo, che Nobel per la pace, ha giurato per un secondo mandato dopo i primi 3 anni al potere. Gli Stati Uniti minacciano sanzioni se non arriverà il via libera all'accesso umanitario nel Tigray. E mi pare che sia tutto per quanto riguarda le cronache, e poi, come annunciato nella pagina della cultura, ci sta questo lungo intervento relativo a David Cronenberg, ospite in quel di Matera. Allora, mi pare che di quotidiani ci resti solo il Messaggero, anche qui come su tutti i grandi quotidiani nazionali non è che ci sia molto di nuovo, tante pagine dedicate all'inizio alle cronache elettorali, anche se ovviamente qui tutto l'interesse, almeno la maggior parte dell'interesse, è per la sfida romana, il duello Michetti-Gualtieri, con i due che vengono affiancati a pagina 3, l'uno accanto all'altro. E poi c'è spazio per i due candidati che non ce l'hanno fatta, c'è la sindaca uscente e Carlo Calenda. E poi lo speciale sulla destra, insomma, non pure qui bisogna andare molto molto avanti. E diciamo di nuovo a pagina 16, per quanto insomma sia davvero prematuro fare ragionamenti di questo tipo, si prova a fare un po' un'analisi dei flussi elettorali. Le periferie non votano, scrive Diodato Pirone, Draghi e il Covid svuotano il bacino della protesta. Netto il riflusso verso l'astensione, che ha colpito di più 5 Stelle e Carroccio. Modesto travaso di consensi da Lega a Fratelli d'Italia, il PD si conferma solido nelle grandi città. Poi l'economia, con la riforma del governo sul fisco che sta arrivando, tagli IRPEF al ceto medio e via l'IRA. Oggi la cabina di regia e subito dopo il Consiglio dei Ministri per approvare la delega. C'è anche il catasto che, diciamo, se dovesse arrivare sarebbe una cosa epica. Staremo a vedere. Previsti tavoli con esperti e parti sociali per scrivere i decreti attuativi, revisione per le aliquote e IVA. Poi nel riassetto della discussione sono previsti poteri speciali per stanare gli evasori abituali. Che cos'altro? L'economia finisce qui, la cultura non ci offre molto, e allora possiamo andare a concludere la lettura dei quotidiani di questa mattina con le cronache di Roma, e cominciamo proprio con la cronaca di Roma del Messaggero. A tutte elezioni, ovviamente, il centro con Gualtieri, Michetti bene all'euro, sulle liste Calenda avanti. Tra i partiti Fratelli d'Italia supera il PD, il Movimento 5 Stelle crolla dal 35 all'11,2, ballottaggio fra centrodestra e centrosinistra il 17 di ottobre. E poi pure qui Michetti, Gualtieri e tutti quanti, insomma, più o meno la le elezioni nei municipi non fanno altro che confermare lo scenario generale, perché in 8 su 15 in metà il centrodestra è in vantaggio, negli altri il centrosinistra, in un paio di casi il Movimento 5 Stelle, è pure normale che sia così. C'è spazio sulla cronaca di Roma anche per i principali comuni della provincia romana, da Bracciano a Frascati, passando per Marino. A pagina 43 un lungo pezzo sul ponte di ferro, il rogo partito dalla favela di innescare la scintilla, un fornelletto a gas usato dai clochard accampati sotto le arcate. Abbiamo capito quindi di chi è la colpa. Due settimane fa un episodio simile, ma le fiamme erano state domate. Che, diciamo, non ci dovrebbero essere delle persone a vivere lì, evidentemente è un dettaglio assolutamente secondario. Il Messaggero si chiude qua. Andiamo allora a dare un'occhiata alla cronaca romana della Repubblica. Ma, insomma, vorrei immaginare Michetti, Gualtieri, sfida finale, qui tutti i dati municipio per municipio. E l'astensione è forte, al ballottaggio si torna all'antico, e poi le varie biografie dei vari personaggi. E c'è un po' più di spazio per queste elezioni che suppletive per il seggio della Camera, che si tenevano a Prima Valle, che hanno visto vincere il segretario del PD romano. Anche qui ampio spazio per il rogo del ponte di ferro. Da anni chiedevamo di pulire gli argini, quel caos là sotto non doveva esserci, dice la presidente di Agenda Tevere, e sono mancate politiche sociali adeguate. Oh, meno male che almeno all'atere questa cosa si dice, e chissà se arriveranno, speriamo bene. Ancora, questa la troviamo solo qui, l'inaugurazione del rettorato di Roma 3, quella grande costruzione sull'Ostiense. Torri, green e vetro, così Roma 3 cambia il volto dell'Ostiense. Dopo 3 anni di cantiere e 34 milioni di investimento, l'università inaugura il nuovo rettorato con un progetto destinato a riqualificare tutto il quartiere. E poi, insomma, c'è tutta la partita, come ben sappiamo, degli ex mercati generali, che prima o poi si andrà a chiudere. Come, però, nessuno lo sa. Così la cronaca romana di Repubblica. Chiudiamo con l'ultima cronaca romana che abbiamo sotto mano, quella del Corriere della Sera. Diciamo qui, pure qui, tue elezioni, si nota, diciamo, con soddisfazione, anche così con un minimo di ironia, che la prima lista romana è la lista Calenda. Diciamo, lasciano un po' il tempo che trovano poi queste cose, visto che nelle elezioni amministrative c'è tutta la pletora delle liste civiche, quindi, insomma, i dati vanno presi un po' così. Però da un punto di vista formale, ufficiale, il primo partito è la lista Calenda. Vabbè. E poi anche qui le varie cittadine nei pressi di Roma. E il ponte di ferro, qui è declinato in maniera, insomma, giustizialista, e caccia lungo il Tevere ai clochard fuggiti dal ponte di ferro in fiamme. Beh, una volta che li hai presi, i clochard fuggiti, che fai? sarebbero almeno 8 i senza tetto ricercati, saranno accusati di incendio colposo e delitti contro la pubblica incolumità. Punto. Avevano acceso un fornelletto. Chissà se l'autore di questo sottotitolo, diciamo, si è reso conto della ironia, magari, diciamo, non voluta, amarissima, che si cela dietro due frasi del genere messa una accanto all'altra. Temiamo di no. E poi basta, poi c'è la Roma e vabbè, e anche la Lazio, e possiamo anche chiudere qui. Quando sono le 9:57 minuti primi, fermiamo la rassegna stampa di questo martedì 5 di ottobre 2021. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa torna domani, come sempre, intorno alle ore 8. Breve intermezzo musicale e poi vediamo che ci aspetta nel corso.